Buonasera, un saluto, questa è il Giusto Clima, Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di neve che non c'è questa sera ad esempio, e la nostra mail è clima@radiopopolare.it e siamo in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo, quindi 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In redazione Lorenzo Tecleme, Gianluca Ruggeri, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, come va?
Bene, tu come stai?
Raffreddata oggi, c'è del raffreddore.
È sempre una domanda pericolosa questa, in particolare di questi tempi. Senti, io ho detto i contatti della trasmissione e della diretta, magari tu dici quelli di È Nostra.
Sì, allora come sempre la mail info@enostra.it, il numero verde 800 593 266, che potete chiamare da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Ho già anticipato che questa sera parleremo anche un po' di neve, un po' nel senso di dire della poca neve
sempre meno purtroppo.
C'è in giro, quali sono gli altri argomenti all'ordine del giorno?
Sì, allora nelle note del prof Gianluca Ruggeri ci parlerà di Stellantis e di ricerca universitaria in Italia. Poi appunto, come dicevi tu, parleremo di Olimpiadi e del futuro degli sport invernali con Giuliana Barbato del Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico, di Restoration Law con Eleonora Ciscato della Rete Italiana per il Ripristino Ecologico, del conto termico 3.0 nella rubrica L'Energia è Nostra e di un corso di ecosocialismo alla Bicocca.
Ripristino ecologico, ecosocialismo, tante cose che uno dice, ma di che cosa stiamo parlando? E infatti rimanete lì e date il benvenuto insieme a noi a Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state? Vi sento pimpanti oggi.
Ciao, ma sì. Dice,
a vederci non si direbbe.
A vederci però.
Sarà che non vi vedo.
Sì, è così. Allora, puntata ricca di argomenti, anche di argomenti poco soliti, diciamo. Rassegna stampa però per cominciare, come facciamo sempre, con te. E allora, dove ci porti oggi per cominciare?
Oggi andiamo al freddo, sentivo che vi mancava la neve, parleremo di quanta poca neve ci sia dalle nostre parti, andiamo da qualche parte dove c'è di più. Oh. Andiamo in Norvegia per la precisione, e la notizia è che in Norvegia a gennaio sono state immatricolate 7 auto a benzina, non 7.000, non 700, non il 7% del totale, proprio 7 auto singole, le potremmo contare e vedere tutte in una foto. Questo non perché i norvegesi non comprino auto, anche loro hanno la crisi del settore, ne comprano meno, ma le immatricolazioni mensili sono comunque nell'ordine delle migliaia. No, solo 7, perché le comprano praticamente tutte elettriche. Già alla fine del 2025, nel terzo trimestre, c'erano stati mesi dove il 97% delle immatricolazioni era elettrico, quindi il trend è tutto là, ma vediamo che continua a salire. Ora, a gennaio, in realtà, oltre a queste 7 a benzina, ce ne sono state anche 29 ibride e una novantina di diesel. Però, comunque, per paragonare, sono quasi 2.000 quelle 100% elettriche vendute. E come hanno fatto, direte voi? L'hanno fatto con una combo, sostenuta nel tempo, di generosi incentivi alla mobilità ecologica, da un lato, e, come dire, generosi disincentivi a quella sporca, dall'altro, oltre a un'infrastruttura che funziona, un paese pieno di colonnine di carica. Tra l'altro la Norvegia è anche uno dei paesi europei che più investe nel trasporto pubblico e nella mobilità dolce urbana, no? Le bici, monopattini, eccetera, eccetera. E questo perché, lo diciamo sempre, ma lo ricordiamo ancora una volta, non ci servono più auto elettriche indiscriminatamente, ci servono meno auto, ma quelle che ci sono, elettriche.
In Norvegia tutti usano l'auto elettrica, tutti hanno l'auto elettrica, invece qua ci dicono che a Milano è impossibile usarla perché Milano è troppo grande, chissà dove la ricarico, eccetera, eccetera. Com'è?
Impossibile, impossibile a Milano, no? È verissimo quello che dici, cioè è verissimo che si dicono queste cose. E questo fatto qua, cioè il fatto che la Norvegia sia il paese al mondo con la più alta penetrazione dell'elettrico nell'automotive, ci aiuta anche a smontare un pochino dei miti che si dicono dalle nostre parti, che si dicono anche a Milano. Cosa dice tipicamente il fan dell'odore di benzina del marmittone? Primo, che l'auto elettrica va bene solo in città, proprio nelle cortissime distanze, già se lavori all'altro capo della città non puoi. E secondo, che non funziona appena arriva il freddo. Ora, A parte che lo sappiamo, la stragrande maggioranza della gente usa l'auto proprio nelle cortissime distanze. E a parte che in Italia, a meno che non stai sul paesino delle Alpi, come dire, non vai a meno 20 gradi, a prescindere. Ecco, vediamo che la Norvegia è un paese gelido ed è un paese in cui la gente copre grandi distanze, eppure tutti guidano elettrico. Semmai, se proprio vogliamo raccontare una contraddizione di questa notizia, ce n'è un'altra ed è anche abbastanza famosa. La Norvegia è incredibilmente ecologica in casa, non vale solo per l'automotive, ma all'estero è nota principalmente per essere il più grande produttore di petrolio in Europa. I norvegesi hanno anche un meraviglioso fondo sovrano che finanzia anche tante cose verdi, ma è un fondo pagato coi soldi del petrolio. C'è una metafora che si usa per descrivere la politica energetica norvegese, che è quella del vegano che vende bistecche, e direi che rende bene l'idea.
Tra l'altro stavo pensando che le stesse fake news sull'auto elettrica a volte sono simili a quelle sulle amate pompe di calore, amate dal prof in particolare, tipo che se fa troppo freddo non si possono usare, eccetera. E vabbè, sono sempre quelle, i ricicloni. Comunque dalla Norvegia passiamo agli Stati Uniti, una no profit che si chiama American Council for an Energy Efficient Economy ha pubblicato un rapporto in cui sostiene in sostanza che agli Stati Uniti potrebbe servire meno energia di quella che crediamo e in termini di transizione è sempre una buona notizia quando possiamo non sostituire una fonte con un'altra, ma direttamente evitare di produrre una certa quantità di energia. Come si fa tutto questo? Col risparmio energetico, sia inteso come tecnologie più efficienti, sia inteso come cambio della domanda. E su questo ne abbiamo parlato anche l'altra volta con Mauro Gaggiotti di Enostra, quando abbiamo parlato di flessibilità energetica.
Esatto, è la famosa flessibilità energetica, o meglio, è anche la flessibilità energetica, ed è una cosa a cui pensiamo poco, ma come dire, è un settore anche creativo, anche artistico. Lo abbiamo raccontato, ci sono orari in cui produciamo molta energia rinnovabile, ma ne consumiamo poca. Ecco, se noi spostiamo un po' dalla domanda in quei momenti, ad esempio con degli incentivi economici, possiamo risparmiare soldi intanto e poi risparmiare energia. Questo report è impressionante per i dati, come sempre li prendiamo con le pinze, uno studio da solo è come la rondine, non fa primavera, ma loro dicono che se si fa tutto al meglio in quanto ad efficienza e risparmio energetico, si potrebbe compensare la crescita della domanda energetica dovuta all'intelligenza artificiale e data center. E pensate anche qua al Giusto Clima, quanto abbiamo lanciato l'allarme, no? Sul boom di domanda energetica dovuto al settore dei server legato all'intelligenza artificiale. Solo con l'efficienza e col risparmio già potremmo risolvere quel problema. Se poi evitiamo di buttare troppa energia in ChatGPT a prescindere, siamo più contenti. Restiamo negli Stati Uniti. L'altra notizia che portiamo oggi è che il presidente Donald Trump starebbe per abrogare un pacchetto legislativo del 2009 che fa da base praticamente per tutte le regolamentazioni del paese relative ai gas serra. È una cosa che da tanto tempo le lobby del fossile chiedono, vogliono questa abrogazione. E se passerà di fatto l'EPA, che è l'Agenzia per l'Ambiente, quindi il loro Ministero dell'Ambiente, non avrà più la base legale, ad esempio, per imporre limiti emissivi alle centrali energetiche. E sarà, se sarà, un'altra vittoria del fossile, sì, ma anche un altro campo di battaglia. C'è chi si aspetta, per esempio, che gli stati democratici provino a intervenire a livello appunto statale sui loro territori e chi fa notare come i meccanismi di mercato potrebbero essere più forti, cioè l'onda lunga degli incentivi all'energia verde dell'epoca Biden continuerà probabilmente a far crescere le rinnovabili anche in percentuale, un po' come è andata in questi mesi fa, ben più del fossile.
Lorenzo, senti, ma sbaglio o tu vuoi parlarci anche del Super Bowl perché sei un grandissimo fan di Bad Bunny?
Meraviglia, meraviglia, Bad Bunny veramente ce l'ho nel cuore. Allora, io sono non solo un grande fan di Bad Bunny, ma anche del Super Bowl, cioè non della partita in sé, che non potrebbe interessarmi di meno, però dello spettacolo che sta a metà tempo. Io mi fermo un attimo e chiarisco, perché magari c'è tanta gente che giustamente non ha idea di cosa diamine stiamo parlando, sembra che stiamo parlando di Sanremo. Riassunto velocissimo, il Super Bowl, che letteralmente è la super tazza, tra l'altro, è la finale del campionato statunitense. Statunitense di football, in sostanza, il football americano, no? Quella sorta di rugby che giocano loro. È uno spettacolo enorme per gli americani, è veramente il loro Sanremo, cioè il momento in cui tutti gli statunitensi stanno attaccati alla TV, mentre interessa zero al resto del pianeta. Però, Siccome sono americani, fanno le cose in grande, da qualche anno organizzano tra primo e secondo tempo uno show di un artista famoso che ogni volta cambia. Sono sempre artisti globali, portano delle coreografie molto elaborate, molto spettacolari e quindi da tutto il mondo la gente guarda non la partita, ma la pausa della partita e io mi ci metto fra questi che la guardano. Vi chiederete perché ne stiamo parlando al giusto clima. Primo per la ragione che dicevi, perché a me l'artista di quest'anno, Bad Bunny, piace molto e quindi ce lo volevo mettere dentro a tutti i costi, che vi piaccia o meno, posso sequestrare la trasmissione e andare avanti a parlare di Bad Bunny, e secondo però per un passaggio specifico dello spettacolo che mi dà la scusa per parlarne. Diamo contesto, probabilmente lo sanno tutti quelli che ci ascoltano, ma ripetita Juvan, Bad Bunny è un artista porturichegno, ha fatto quest'anno uno spettacolo incentrato tutto sulla cultura e sull'orgoglio latinoamericano. Avete visto quella scena di sicuro che si è conclusa col motto God Bless America, che è il motto che usano gli statunitensi per riferirsi a loro stessi. L'America sono gli Stati Uniti in quel contesto. E lui invece ha elencato tutti i paesi americani delle Americhe, cioè dall'Argentina al Canada. Ecco, Bad Bunny è porturichegno, Porto Rico è un territorio integrato negli Stati Uniti, cioè una sorta di colonia. Sono statunitensi, hanno il passaporto, ma ad esempio non possono votare per il presidente o non eleggono rappresentanti al congresso, ed è un posto povero. E fra le cose che lo rendono povero, cioè che soffre spessissimo di blackout. E qua siamo arrivati alla parte che ci interessa, come giusto clima. Bad Bunny ha usato questo spettacolo per rivendicare la dignità, l'indipendenza di Porto Rico, ha innalzato a un certo punto la bandiera indipendentista di Porto Rico invece di quella ufficiale, e a un certo punto ha cantato una canzone chiamata El Apagón, cioè il blackout, e lo ha fatto in cima ad un finto traliccio della luce circondato da altri tralicci fulminati. Una denuncia, e per noi, come dire, è un reminder del tema della povertà energetica che si unisce alle disuguaglianze più generali, no? Anche negli Stati Uniti dei favori al fossile, come quelli che abbiamo appena raccontato, negli Stati Uniti del drill baby drill di Donald Trump, c'è ancora una colonia dove i cittadini non hanno nemmeno il diritto alle lampadine accese.
Grazie mille, grazie Lorenzo De Cleme. Io stavo cercando una canzone di Bad Bunny da metterti e direi che l'ho trovata, così sei
Grande.
contento. Stravolgiamo la scaletta
Meraviglioso.
solo per te. Un grande abbraccio a Lorenzo De Cleme, ti sentiamo più tardi. Ciao.
Ciao Lorenzo.
Ciao, un abbraccione.
Ciao, 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 ciao. Non la conosco, la metto proprio così alla cieca.
Vai.
Vado, vado.
Tu fu un sogno che io tu. Ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol pa' las heridas, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si hay el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse burlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no, suelte la bandera, ni olvide la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera.
Ed è arrivato il momento per noi di andare a dare il bentornato al nostro Gianluca Ruggeri, che ha registrato come sempre le sue note del prof con Marianna Ausuelli. Allora li andiamo ad ascoltare.
Bentornato prof Ruggeri per la nuova puntata delle note del prof. Di cosa si parla stasera?
Ma oggi non sarà, diciamo, una puntata troppo allegra, perché partiamo da due notizie che apparentemente sembrano non c'entrare molto. Da una parte l'annuncio di Stellantis, che arriva giusto una settimana fa, poche ore dopo che avevamo finito di parlare con Francesco Zirpoli del suo nuovo libro e proprio anche di come Stellantis stava affrontando la transizione. Dall'altra invece la situazione di tanti e tante ricercatrici e ricercatori nell'università italiana e non solo, ricercatori a tempo determinato che in questo momento non hanno nessuna certezza rispetto a prospettive di stabilizzazione. Allora, partiamo da Stellantis, che, come avrete probabilmente sentito, ha fatto questo annuncio di revisione dei suoi bilanci. Sono state messe, diciamo così, come perdite posteriori oltre 20 miliardi e questo ha portato a un calo del titolo in borsa molto significativo, di circa un quarto del valore in poco tempo. E secondo Stellantis questo era dovuto al troppo coraggio verso la transizione elettrica, all'aver investito troppo sull'elettrificazione della loro flotta, in particolare negli Stati Uniti. Ora è vero che negli Stati Uniti la transizione sta avanzando meno velocemente di quanto si potesse pensare, ma è praticamente l'unico paese al mondo in cui sta succedendo questo. Paese importante, sicuramente un paese importante per Stellantis. Stellantis che peraltro ha fatto, rispetto ad altri concorrenti, delle scelte sull'elettrificazione di prudenza, e che in questo momento si sono rivelate poco coraggiose, nel senso che se avete presente i modelli Stellantis, se ripeto, stiamo parlando di Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e tantissimi altri marchi, quasi sempre c'è il modello, diciamo così, normale o ibrido, e poi c'è il modello elettrico. Perché questo? Perché loro hanno cercato di mantenere le stesse linee di produzione flessibili per poter fare sia il modello elettrico che il modello non elettrico, immaginando di spendere meno soldi. In realtà questo li ha portati a spendere molti più soldi e soprattutto a realizzare delle auto che non sono pensate per essere veramente elettriche di base, sono degli adattamenti, e questo fa sì che poi i modelli che sono sul mercato, come dire, non vincono la concorrenza, perché gli altri invece fanno dei modelli pensati per essere elettrici e quindi hanno tutta una serie di servizi aggiuntivi molto migliori, e quindi a parità di costo, hanno prestazioni migliori, hanno servizi migliori. Ovviamente rinunciare all'elettrico significa rinunciare al mercato futuro. Parallelamente, cosa succede? In università noi abbiamo da diversi anni dei ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, sono contratti di 3 anni che poi possono essere più o meno facilmente rinnovati, e poi a fronte di una serie di parametri che devono tornare e di un'abilitazione c'è la stabilizzazione, diventano questi ricercatori, diventano professori. Con il PNRR c'è stato un grandissimo investimento da questo punto di vista. Peccato che era un investimento a tempo determinato, e il PNRR per sua natura era a tempo determinato, quindi si è investito tantissimo per avere dei ricercatori per 3 anni e adesso i 3 anni stanno per finire e non c'è un vero piano nazionale per queste persone. Di nuovo una rinuncia al futuro. Ora, se dal punto di vista, diciamo così, dell'impatto reale, Stellantis oramai in Italia ha un impatto relativamente limitato, e magari il fatto che altri produttori, magari anche cinesi, potrebbero venire in Italia a produrre, potrebbe più che compensare quello che perdiamo perdendo eventualmente produzione da Stellantis, nel campo dell'università e della ricerca avere questi decine di migliaia di ricercatrici e ricercatori che vanno a scadere vuol dire aver speso tantissimi soldi per la loro formazione, per renderli, come dire, nella condizione di poter fare ricerca e poter fare didattica, e poi improvvisamente rinunciare a tutto questo. In un momento in cui peraltro anche gli Stati Uniti stanno facendo scelte simili di dismettere grandissima parte della loro ricerca, noi non riusciamo ad attrarre i cervelli in uscita dagli Stati Uniti, ma non riusciamo neanche a tenere il patrimonio che abbiamo costruito in questi anni. Ecco, ci sono poche cose che credo che dimostrino l'incapacità di ragionare sul lungo termine della nostra classe politica come questa. Forza ricercatrici, forza ricercatori, speriamo che si possano trovare soluzioni per tutti quelli di voi che giustamente hanno lavorato per avere un posto di lavoro a tempo indeterminato e soprattutto per portare ricerca e risultati a tutta la comunità, non solo universitaria, ma a tutto il paese.
Il giusto clima, Radio Popolare. Andiamo a cambiare argomento. Le Olimpiadi di Milano Cortina sono in corso, lo sapete, volenti o nolenti, e lo saranno fino al 22 di febbraio. Questa sera iniziamo a parlarne anche qui al giusto clima, perché la questione ambientale naturalmente è al centro del dibattito. Si è parlato tanto dell'aceto secolare tagliato per fare posto alla pista da bob, si è parlato dei consumi energetici e idrici, sono tantissimi i tasti dolenti di quelle che avrebbero dovuto essere, tra l'altro, le Olimpiadi più sostenibili di sempre. Avremo modo di parlarne anche nelle altre puntate. Questa sera noi cominciamo da uno dei temi più preoccupanti, direi, che è quello che non c'è neve per queste Olimpiadi invernali.
Sì, in realtà è stata veramente una fortuna che a fine gennaio abbia nevicato un sacco a Cortina, proprio prima dei Giochi Olimpici, ma sappiamo che ormai il 90% delle piste da sci in Italia dipende dalla neve artificiale, e in futuro sicuramente la situazione non migliorerà. Quindi oggi ne parliamo con Giuliana Barbato, che è ricercatrice del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Benvenuta.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, sono una ricercatrice della Fondazione CMCC, Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Per chi non ci conosce, siamo un centro di ricerca internazionale che studia l'interazione tra clima e società, In che modo? Promuovendo chiaramente la ricerca sul clima attraverso analisi multidisciplinari, integrando la modellistica climatica con valutazioni degli impatti e chiaramente sostenendo azioni di adattamento e mitigazione.
Ecco, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono molto bene il Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico perché per fortuna vi abbiamo avuti come ospiti diverse volte e questa sera l'abbiamo invitata proprio perché il CMCC ha condotto una ricerca per capire come sarà il futuro dell'inverno della provincia di Belluno, che è la provincia dove si trova Cortina, appunto, sede olimpica. Ma prima di vedere appunto i risultati di questa vostra ricerca, stiamo un attimo sul presente. Quanto è cambiato il clima in questa zona rispetto al passato? Penso ad esempio rispetto a quando si svolsero le famose Olimpiadi a Cortina, le prime del 1956. Com'è cambiato il clima da allora ad adesso?
Allora, sicuramente il cambiamento climatico è rilevante, già in atto, quindi è qualcosa che già è in atto, quindi non dobbiamo guardare al futuro, poi andiamo dopo nel dettaglio. In generale, negli ultimi decenni abbiamo assistito a un progressivo riscaldamento che ha interessato in particolare i mesi invernali e l'arco alpino, che appunto rappresenta un hotspot del cambiamento climatico. Quindi in generale emerge un quadro chiaro: la neve dura meno, cioè la stagione è più corta con partenza tardiva, si concentra sempre di più alle quote alte e quindi diventa più variabile e fragile. Quindi quello che vediamo in particolare dagli anni Ottanta è che questa tendenza si è accentuata e la diminuzione di neve è dovuta chiaramente essenzialmente all'aumento di temperatura e quindi il cambiamento climatico, con un aumento delle temperature, della variabilità e degli eventi estremi, rappresenta una minaccia con importanti conseguenze quindi sulla copertura nevosa e quindi anche la praticabilità degli sport invernali.
Ecco, il vostro studio però si è concentrato sul futuro dell'inverno nella provincia di Belluno. A che numeri siete arrivati?
Allora, in questo studio pilota che ha riguardato la provincia di Belluno e che ha coinvolto chiaramente diversi enti di ricerca, ha riguardato la valutazione del rischio climatico per diversi settori, tra questi sport, eventi invernali, il contributo del CMCC si è concentrato in particolare sulla valutazione del pericolo climatico in questa zona e abbiamo analizzato in termini di proiezioni climatiche, quindi guardando al futuro, come cambieranno essenzialmente le condizioni di innevamento. Quindi abbiamo studiato in sintesi due indicatori chiave. Il primo rappresenta la durata della copertura nevosa, quindi abbiamo stimato la variazione al 2050 del numero di giorni nella stagione nevale da novembre a marzo con neve superiore a 30 cm, quindi che rappresenta lo spessore minimo necessario per sciare. E poi abbiamo considerato come secondo indicatore i giorni utili per la produzione di neve artificiale, quindi giorni con temperatura sotto i 2,5 gradi, che è la soglia diciamo necessaria per l'innevamento programmato. Cosa emerge? In uno scenario intermedio al 2050, quindi prossimo futuro, i numeri sono questi: abbiamo una riduzione di circa il 9% dei giorni di copertura nevosa rispetto al clima recente e il risultato più critico è una riduzione di circa il 37% di giorni utili per l'innevamento artificiale. Quindi questa duplice riduzione chiaramente implica un aumento del rischio futuro per gli sport invernali e per i grandi eventi come le Olimpiadi.
Ecco, si parla sempre più spesso appunto di spostare lo sci a quote più alte, di fare maggiore affidamento sulla neve artificiale, però appunto la neve artificiale ha un costo ambientale, energetico ed economico molto forte, anche perché, come diceva lei, i giorni adatti per fare la neve artificiale saranno sempre meno. Quindi voi nello studio avete analizzato diversi scenari Che differenze ci sono tra questi scenari?
Allora, noi chiaramente abbiamo considerato diversi scenari di emissione, quindi abbiamo considerato uno scenario di mitigazione aggressiva, quindi scenario a basse emissioni, poi uno scenario intermedio, quindi che significa metto in azione, in atto azioni di mitigazione, e poi uno scenario ad alte emissioni, che significa ipotizza che non faccio nulla, non metto nulla in atto. Quello che i dati che ho appena citato si riferivano a uno scenario intermedio. Quello che emerge nello studio è che nello scenario a basse emissioni la riduzione dei giorni con neve e dei giorni utili di produzione di neve artificiale è meno marcata, però non si inverte la tendenza, non abbiamo un ritorno ai livelli pre-1980. Quello che possiamo dire, quindi, avendo una riduzione meno marcata, si può chiaramente limitare l'entità della riduzione, preservando parte quindi della risorsa nevosa e quindi evitando degli impatti più severi.
Allora, stiamo parlando con Giuliana Barbato, che è ricercatrice del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Ecco, oltre a quello che ci stava appena adesso spiegando sui diversi scenari, alcune vostre ricerche fatte di recente, anche queste, suggeriscono che l'aumento futuro delle temperature sulle Alpi potrebbe essere ancora più marcato, con temperature medie invernali potenzialmente superiori di 3 dai 3 ai 5 gradi rispetto alle stime precedenti. Inoltre, un altro numero stimate circa 9 milioni di euro di ricavi persi dagli operatori sciistici in questa regione. Ora, sappiamo che le prossime Olimpiadi, quelle del 2030, saranno di nuovo sulle Alpi, non in Italia, ma bensì in Francia, però comunque sulle Alpi. E se qualche giorno fa il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato alla stampa che, proprio perché c'è sempre meno neve e a causa della crisi climatica, si sta considerando di anticipare le Olimpiadi invernali delle prossime edizioni, quindi fare le Olimpiadi spostarle da febbraio a gennaio e le Paralimpiadi da marzo a febbraio, sostanzialmente. Ora, considerando tutto il quadro, cosa dovremmo fare? Ha senso questa proposta e come la vede lei da ricercatrice climatica, diciamo?
Allora, sicuramente la proposta, come dire, di anticipare le Olimpiadi è un segnale che il problema è riconosciuto, quindi questo è già una
magra consolazione.
Esatto, una magra consolazione. Chiaramente anticipare di un mese possiamo vederla come una misura, come dire, tampone. È chiaro che servono delle azioni strutturali di mitigazione e adattamento, questo chiaramente è basato su dati scientifici solidi, quindi questo per garantire un futuro sostenibile alle comunità montane e quindi agli sport invernali. Quindi quello che possiamo fare è serve un approccio basato su due fronti, quindi da un lato la mitigazione, quindi quello che vediamo ad esempio dal nostro studio nello scenario a basse emissioni, che questa riduzione della neve è meno marcata. Dall'altro lato c'è l'adattamento, quindi investire, non lo so, in attività invernali alternative, pianificare con visione di lungo termine, quindi usando sempre i dati scientifici, valutare la sostenibilità delle infrastrutture. Quindi è chiaro che in vista delle Olimpiadi al 2030 è fondamentale che gli organizzatori considerino nella una pianificazione di adattamento e quindi che dietro ci siano chiaramente delle valutazioni dei dati scientifici. Quello che possiamo dire è che le nuove simulazioni, quindi la ricerca fortunatamente va avanti e i nuovi modelli ci permettono di avere delle simulazioni sempre più affidabili, di fare delle valutazioni locali, quindi in particolare di studiare in modo di caratterizzare le nevicate nelle regioni montane, quindi anche per evitare, come dire, investimenti insostenibili. Quindi è importante avere chiaro che dietro c'è ci sono i dati, la ricerca va avanti, però è importante fare anche una pianificazione strutturata di adattamento e mitigazione anche in base alla, come dire, al contesto locale, perché il cambiamento climatico va a necessità di studi locali specifici, come quello che abbiamo condotto ad esempio sull'area di Belluno.
Grazie mille, grazie a Giuliana Barbato, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. A risentirci, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. To the river, he showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know.
Kylie Minogue e Nick Cave. E allora, il 30 gennaio scorso a Roma si è tenuto il convegno Nature Restoration Law, prove tecniche per la redazione del piano di ripristino ecologico con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA ed è stato organizzato dalla Rete Italiana di Ripristino Ecologico. Questa rete, che è da poco diventata poi un'associazione, è nata di recente proprio per portare al centro del dibattito mediatico e anche politico il piano nazionale di ripristino ecologico che ogni Stato membro deve consegnare a settembre del 2026 secondo il regolamento europeo della Restoration Law. Noi ne parliamo con Eleonora Ciscato, che è ricercatrice in diritto ambientale dell'Università Statale di Milano e cofondatrice appunto proprio della Rete Italiana di Ripristino Ecologico. Benvenuta.
Grazie, grazie mille dell'invito.
Ciao Eleonora, in realtà è un bentornata perché appunto ti abbiamo già avuto ospite del Giusto Clima qualche tempo fa, se non mi sbaglio un paio d'anni fa, proprio per parlare della Nature Restoration Law, che è da anni il tuo, diciamo, ambito di ricerca, e all'epoca questa legge era ancora in discussione al trilogo, quindi tra istituzioni europee, Commissione, Parlamento e Consiglio. Poi il regolamento è stato approvato dopo circa, credo, 2 anni di lavori a giugno 2024. Allora, questo regolamento non ha avuto vita facile, mi viene da dire. Ci ricordi un po' che cos'è, di cosa si tratta e qual è stato l'esito di tutto questo?
Sì, ti ringrazio per la domanda, perché in effetti occorre fare un po' chiarezza su questo punto, visto che è stato un tema che è un po' sfuggito dal dibattito pubblico, o meglio se ne è parlato in alcuni momenti tantissimo e poi è un po' sparito dalla discussione. Come dicevi tu, c'è stato un dibattito a livello europeo, soprattutto molto acceso per un paio d'anni, poi finalmente nel giugno del 2024 è stato votato, e per un pelo, grazie al contributo dell'Austria. Si tratta di uno dei pilastri del Green Deal, di quello che era stato pensato e presentato come Green Deal nel 2019, ed è essenzialmente uno strumento che prevede l'introduzione di obblighi in capo agli Stati membri di avviare un ampio processo di ripristino degli ecosistemi degradati in tutta Europa. Perché il mio pallino e perché me ne occupo da tanto tempo? Credo che sia uno degli strumenti più ambiziosi approvati dall'Unione negli ultimi anni e anche di quelli più significativi, non solo perché si occupa di biodiversità in un modo nuovo rispetto a come si faceva fino ad adesso, ma perché secondo me introduce un vero e proprio cambio di paradigma nel modo di guardare l'ambiente. Cioè non si tratta più solamente di decidere fino a quanto è ammissibile danneggiare l'ambiente, penso alla normativa sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria per capirci, o di tutelare quello che resta della natura, e quindi c'è tutta la disciplina sulle aree protette, ma qui si fa un passo in più, è molto coraggioso secondo me, ovvero si dice che occorre rimediare attivamente quello che abbiamo danneggiato, indipendentemente da chi è responsabile. E che cosa fa nella pratica questo regolamento? Appunto, dicevo, sono stabiliti alcuni obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri, come quello di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e poi intervenire progressivamente su tutti gli ecosistemi fino al 2050, quindi 20 anni di pianificazione. E nella pratica come farlo? Beh, si parla per esempio di riportare i fiumi a scorrere liberamente, si parla di recuperare zone umide, migliorare la fertilità dei suoli agricoli o anche aumentare le aree verdi nelle città. E quindi ci sono, prendendo proprio in mano il testo, una serie di articoli che elencano questi obiettivi con dei target sia quantitativi che qualitativi, e dopodiché però per capire come mettere in pratica questi obiettivi molto ambiziosi si prevede che tutti gli Stati membri, quindi anche l'Italia, redigano un piano nazionale di ripristino, cioè un documento strategico in cui spiegare quali ecosistemi si andranno a ripristinare, in quali aree, con quali misure, con quali risorse, questo tema caldo, e secondo quali tempistiche. Insomma, siamo passati dal chiederci se abbia senso ripristinare a dire sì, dobbiamo farlo, adesso mettiamoci d'accordo su come farlo.
Ecco, ora arriviamo anche al piano di ripristino ecologico che, come appunto ci hai spiegato tu, ogni Stato membro deve appunto redigere a valle di questo regolamento della Unione Europea. Quindi il tema è stato in generale trascurato molto, secondo me, ultimamente. Cioè, ha avuto magari dei picchi di attenzione nei momenti clou, però anche qua al giusto clima è bene ritornare sul tema. E voi della Rete Italiana di Ripristino Ecologico lo avete messo al centro del dibattito, quindi raccontaci un po' di questa rete, che da poco è anche diventata un'associazione. Che cos'è la RIRE? Non so se usate già l'acronimo.
Sì, sì, va benissimo chiamarla RIRE. Ma allora, tutto è nato in realtà come nascono le cose essenziali, cioè ci siamo ritrovati con un gruppo di colleghi a un convegno europeo nel 2022, credo, e ci siamo un po' guardati in faccia dicendoci che in Italia c'era la presenza di diversi professionisti, diversi ricercatori che anche negli ultimi 10-15 anni si erano occupati di ripristino ecologico, però in modo molto puntiforme, molto settoriale. Quello che mancava era un po' una rete di riferimento, un gruppo di esperti che non solo potesse dimostrare di avere le competenze pratiche di fare quello che fa, ma che potesse anche essere identificabile e che quindi, facendo un passo in più, potesse avere anche un certo tipo di impatto sulle scelte del decisore pubblico in Italia. Ci sembrava assurdo che un paese particolarmente ricco di biodiversità, così variegato, così diverso, non avesse nessuno che in qualche modo potesse rappresentare questo mondo. E quindi abbiamo iniziato a incontrarci online, un po' per conoscerci, un po' per seguire gli sviluppi del regolamento, perché ogni 2 mesi sembrava che venisse affondato e invece poi alla fine è stato votato, insomma, favorevolmente, e adesso dobbiamo gestirlo questo regolamento. Quindi nel momento in cui ci siamo trovati di fronte questa anche necessità concreta di dire ok, il regolamento c'è, l'Italia dovrà fare qualcosa, beh, ci siamo detti che valeva la pena non incontrarci più solo informalmente, ma diventare un'associazione. Infatti siamo APS, così da poter essere anche un interlocutore più credibile, più efficace. Quindi quello che facciamo come obiettivi è il tentativo di promuovere il ripristino in tutte le sue dimensioni, in tutti gli ecosistemi, lavorando però non solamente sull'aspetto ecologico e naturalistico, che è fondamentale, certo, ma anche sulla dimensione culturale e sociale. E vogliamo un pochino essere un collegamento tra il mondo della ricerca, che, come dicevo, ha già fatto tanto ma che ha ancora tantissimo da fare, e poi amministrazioni pubbliche e territori. E infine, non da ultimo, avere un ruolo anche appunto proprio nella redazione del Piano Nazionale di Ripristino, cioè un ruolo di consultazione, ecco. E un'ultima cosa che ci tengo a dire è che, e di cui sono particolarmente orgogliosa, è che certo siamo partiti con un gruppo che è prevalentemente formato da persone che vengono dal mondo scientifico, però siamo una comunità super variegata, quindi sono presenti ecologi, biologi, ma anche giuristi, ma anche ottimi scienziati sociali, e ci sembra che questo sia l'unico punto di partenza possibile per lavorare in questo ambito.
Ecco, il 30 gennaio scorso, appunto, come dicevamo prima, si è tenuto il convegno, appunto, Nature Restoration Law, prove tecniche per la redazione del piano di ripristino ecologico, che aveva proprio l'obiettivo di porre le basi di questo piano nazionale. Ti chiedo com'è andata, poi ho scoperto poco fa che anche ieri siete anche intervenuti in Senato in Commissione Ambiente, quindi ti chiedo com'è andata anche quello.
È stata una bella occasione, ci siamo detti ma perché una volta non trovarci di persona invece che sempre online, e perché non entrare a mettere proprio le mani in pasta su questo piano nazionale. Quindi abbiamo invitato prima alcune colleghe che si stanno occupando sempre dello stesso documento ma in altri stati, quindi dall'Austria alla Francia, Portogallo, Repubblica Ceca e così via, per raccontarci quello che stanno facendo loro. E abbiamo avuto anche l'opportunità di avere con noi i rappresentanti di Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA, quindi di sapere proprio cosa sta succedendo in Italia, e poi abbiamo fatto invece una parte più laboratoriale, diciamo, di discussione con i membri della RIRE. Per me è stato un gran successo, non semplicemente per una questione di numeri, ma anche per il fatto che abbiamo visto esserci molto interesse, una comunità attiva in fermento di persone che hanno voglia di fare e di mettere le mani su questo tema, sia proprio andando in campo, come fanno tanti miei colleghi, che anche mettendo a disposizione le proprie competenze per un dialogo costruttivo, ecco, che è la cosa più importante col mondo istituzionale, ecco.
Allora ti chiedo un'ultima cosa, perché a ottobre era uscito un report redatto da alcune associazioni ambientaliste, tra cui WWF e European Environmental Bureau, che diceva che l'Italia era in forte ritardo, visto che comunque dobbiamo presentare una bozza di piano, appunto, di ripristino ecologico alla Commissione Europea a settembre di quest'anno, e tra l'altro ricordo che l'Italia ha votato contro il regolamento della Nature Restoration Law. Quindi volevo capire un po' il tuo parere, come siamo messi noi in Italia, prima di salutarci, e come siamo messi per la redazione del piano e che cosa possiamo aspettarci dal Ministero, secondo te?
Allora, in effetti anche dal confronto con le altre colleghe, appunto, che abbiamo invitato, che lavorano al piano nazionale in altri stati, è emerso un certo disallineamento, diciamo, dell'Italia sulle tempistiche. In questa fase è stato stabilito che il ruolo guida sarà dato al Ministero dell'Ambiente, con il supporto anche del MASAF, del Ministero per l'Agricoltura, per le sezioni di competenza, e poi che ci sarà ISPRA come organo tecnico. Stanno lavorando a una grandissima raccolta dati, mappatura, lavoro sugli indicatori, quindi tutta una parte, diciamo, tecnico-scientifica, ma siamo ancora molto all'inizio e il tempo passa e sono tutti consapevoli che la finestra di tempo a disposizione è veramente limitata. Quello che ci preme, su cui vogliamo appunto essere molto attenti e vigili, è che ci sarà, anche per un obbligo di legge, una fase di consultazione con il mondo scientifico, ma anche di partecipazione pubblica in primavera, per una raccolta di commenti, impressioni, opinioni rispetto a una prima bozza del piano. Mm-hmm. E secondo noi lì dovremo essere estremamente incisivi ed efficaci, perché solo da lì poi si potrà sperare, insomma, di poter raccogliere i frutti.
Eh sì, vedremo. Grazie mille, grazie Eleonora Ciscato, che è ricercatrice in diritto ambientale dell'Università Statale di Milano e cofondatrice della Rete Italiana di Ripristino Ecologico. Però non ti facciamo andare subito, perché ti vogliamo chiedere anche a te di partecipare alla nostra rubrica Una musica può fare. Quindi, qual è secondo te la canzone, so che ne hai pensata una, la canzone che in qualche modo ti ha fatto fare un po' un cambiamento in ottica ecologica nella tua vita?
Sì, allora io propongo Terra degli Eugenio in Via di Gioia, perché è una canzone che è piena di energia e positività e mi sento di poter dire che è una canzone d'amore per la terra e secondo me senza questo desiderio di bellezza non andiamo da nessuna parte, quindi per me occuparsi di ripristino è come dare un'azione concreta a questa canzone.
Grazie mille Eleonora Ciscato, ce l'andiamo ad ascoltare. Ciao.
Ciao Eleonora.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai. Piangi tanto, dicono è colpa mia. Stiamo bruciando e non è gelosia. Mi manca il tuo respiro, lo sai.
Amore,
il caldo che divampa qua giù.
Si muore.
Ti ho data per scontata, però sono un povero stupido. Non lo so come si fa a far tornare un fiore. Adesso come si fa a placare il mare? Come si fa? Vorrei implorare il cielo, urlare scusa. Sono pronto a cambiare per terra, perché un posto più bello non c'era. Pronto a tutto per riaverti anche a fare la guerra. Ma che dico, non sono il tipo, tu così naturale, perfetta, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole. Niente più rifiuti tra noi.
Amore,
vorrei tornare indietro, lo sai.
Cambiare
e ascoltare chi diceva: se la stressi le stai addosso e non la pianti, guarda che non durerà. Come si fa? Bastasse un solo gesto. Come si fa? Un pensiero, un testo, un verso per dirti: mi sono perso, ma ma resti l'unico orizzonte per un naufrago nel mare.
Terra, perché un posto più bello non c'è. Chiudo gli occhi, già sento la banda che suona, musica senza parole. Sarà, sarà, sarà come un canto che rimbomba. Sarà, sarà, sarà primavera che ritorna.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata, come avrete capito, di ecosocialismo e di conto termico. Ne parleremo la prossima volta, nella prossima puntata. Avremo tempo, adesso abbiamo ancora un minuto per dirvi di qualche evento che c'è in giro. Cominciamo da sabato 14 febbraio alle 17 a Rimini, nella sala della Pesa della Biblioteca Comunale. Il nostro Gianluca Ruggeri presenta il suo Le energie del mondo in dialogo con Emiliano Galanti di Legacoop Romagna.
Possiamo poi proseguire il tour del prof seguendolo a Torino, dove giovedì 19 febbraio alle 17.45 condurrà l'incontro dal titolo Le rinnovabili stanno vincendo, miti e realtà del dibattito sull'energia, presso l'Accademia delle Scienze di Torino, appunto in via Accademia delle Scienze.
Il 17 febbraio invece alle 15 a Milano ci sarà un seminario Misure per il contrasto alla povertà energetica, organizzato da Legacoop Lombardia, con un focus sulle CER e sul conto termico 3.0 di cui volevamo parlarvi. Ci sarà Chiara Baroggi, Gabriele Magni, Tommaso Gamaleri di È Nostra.
Poi, a proposito delle Olimpiadi, vi segnaliamo il documentario Il Grande Gioco Milano Cortina, il rovescio delle medaglie, prodotto dal laboratorio Off Topic e dal Comitato Insostenibile Olimpiadi, che in questi giorni sta girando molto ovunque in Italia. Ci sono proiezioni gratuite molto spesso. Se andate sul sito di offtopiclab.org/ilgrandegioco trovate tutte le info e il calendario delle proiezioni.
Grazie a Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri in redazione. La linea va a Marco Schiaffino con Doppio Click. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Mariano Usuelli.
Ciao.